Da 1 Samuele 2, dal 27 al 36.
Or un uomo di Dio venne da Eli e gli disse: così parla l'Eterno. Non mi sono io chiaramente rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto schiavi della casa del Faraone? Non l'ho io scelto fra tutte le tribù di Israele per essere mio sacerdote, per salire il mio altare, per bruciare l'incenso e per portare le fode davanti a me? E non ho io dato alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figli di Israele, fatti mediante il fuoco? Perché dunque calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato nella mia dimora? E onori i tuoi figli più di me, ingrassandovi col meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me. Ma ora l'Eterno dice: lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui io stroncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia più alcun vecchio in casa tua. E vedrai lo squallore nella mia dimora, nonostante tutto il bene che Dio farà per Israele. E non vi sarà mai più alcun vecchio nella tua casa. Ma quello dei tuoi che non reciderò dal mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e per attristarti l'anima. E tutti i discendenti della tua casa moriranno nel fior degli anni. Ti servirà di segno ciò che accadrà ai tuoi due figli, Ofni e Fineas. Moriranno entrambi nello stesso giorno. Ma io susciterò per me un sacerdote fedele che agirà secondo ciò che è nel mio cuore e nella mia anima. Io gli edificherò una casa stabile ed egli camminerà davanti al mio unto per sempre. E chiunque rimarrà nella tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per una moneta d'argento e un tozzo di pane e dirà: ammettimi, ti prego, in uno degli uffici sacerdotali perché possa mangiare un pezzo di pane. Amen.
Amen. Dunque, letto così, come al solito, se uno non sa di cosa sta parlando, dice: che sta dicendo? No. Allora dovremmo leggere tutto il capitolo, ma sapete, diventa lunga. Però se leggiamo tutto il capitolo, vediamo che c'è il cantico profetico di Anna, che è la mamma di Samuele. Anna consacra il figlio Samuele al Signore. E verso il capitolo 12, no, scusate, verso il versetto 12 in avanti, parla della malvagità dei figli di Eli, no? Sono i figli di questo sacerdote che era anche giudice nel frattempo nella casa di Israele. E leggiamo quello che i figli di Eli facevano nella casa di Dio. E come nessuno li riprendeva. Insomma, sapete, fa le solite cose. Dice: io mangiavano quello che a sbaffo non credevano, prendevano donne anche lì sul posto, ne approfittavano del loro ufficio. E Eli, suo padre, non diceva nulla. Ecco, quindi Lo capiamo quando dice, si capisce chiaro. Ecco, dice tu, quando lo chiama, dice ora, un uomo di Dio venne da Eli e gli disse, così parla l'Eterno, io mi sono chiaramente rivelato alla tua casa, alla casa di tuo padre, quindi da quando loro erano schiavi in Egitto. E poi dice, non io ho scelto fra tutte le tribù di Israele, cioè il padre, cioè, quindi dobbiamo non presumere che Eli, chiaramente sapete che i sacerdoti discendevano tutti dalla tribù di Levi, quindi da Aronne. Ok. Insomma, ma la parola è onori i tuoi figli più di me. E poi, visto che è scaduto, vediamo che questo atteggiamento di scadere davanti agli occhi di Dio è una cosa che nel tempo la vediamo ripetersi. Per quanti è successo? È successo per il primo re di Israele. È scaduto davanti agli occhi di Dio. Perché? Perché non era un uomo secondo il cuore di Dio, ma non secondo il cuore di Dio, cosa significa? Significa che deve essere circonciso. Significa che devi tenere ferma la posizione, le cose che hai acquisito. E poi, insomma, sai, è brutto sentirsi dire dal Signore che nella tua casa non ci saranno più vecchi, perché moriranno tutti, eccetera, eccetera. I figli di Eli sono morti poi entrambi nello stesso giorno. Ma poi andiamo un attimino anche al capitolo 4 di Deuteronomio. Allora. Deuteronomio 4, dal 32 al 40. Chi è che vuole leggere? Il primo possibile. Tu, Renata.
Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra. E chiedi da un'estremità dei cieli all'altra se vi fu mai una cosa grande come questa, o si è mai udita una cosa simile a questa. Vi fu mai alcun popolo che abbia udito la voce di Dio parlare in mezzo al fuoco, come l'hai udita tu, e sia rimasto in vita? O vi fu mai alcun Dio che abbia provato ad andare a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con grandi terrori, come fece per voi l'Eterno, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi? Tutto questo ti è stato mostrato affinché riconosca che l'Eterno è Dio e che non v'è alcun altro fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. E perché ha amato i tuoi padri, egli ha scelto la loro progenie dopo loro. E ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza, mediante la sua grande potenza, scacciando davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per far entrare te e darti il loro paese in eredità, come oggi. Sappi dunque oggi, e ritienilo nel tuo cuore che l'Eterno è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e che non v'è alcun altro. Osserva dunque i suoi statuti e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché abbia prosperità tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi i tuoi giorni nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà per sempre. Amen. Per
Amen.
sempre.
Insomma, fate voi. Fate voi. Vorrei ancora leggere in Ezechiele, capitolo 37, che è un capitolo, abbiamo visto in più, che è un capitolo famoso, che è quello della visione delle ossa secche, che dopo anni il Signore praticamente stende la sua mano e fa tornare tutta la casa di Israele, vedendo questa valle di ossa, piene di ossa, che sono infinite. E dice l'Eterno a queste ossa, così dice l'Eterno a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete, perché sappiamo che erano secche da molti anni ed era tutta la casa di Israele. Però poi leggetevelo, molti le conoscono già, perché l'abbiamo visto in altre occasioni, però leggiamole e rileggiamole. E poi, quindi sappiamo che questo profetizza il ritorno di Israele in patria. Poi andiamo dal verso 15 al 28, quindi non vi faccio leggere tanto, poi dovreste farlo voi. Dunque, chi legge? Bene, Graziella.
La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo: Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e su di esso scrivi: Per Giuda e per i figli di Israele e suoi compagni. Poi prenditi un altro pezzo di legno e su di esso scrivi: Per Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa di Israele e suoi compagni. Avvicinali quindi l'uno all'altro in un solo legno, affinché diventino una sola cosa nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno dicendo: Ci vuoi spiegare che cosa significano queste cose per te? Tu dirai loro: Così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io prenderò il legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono suoi compagni. E li unirò a questo, cioè al legno di Giuda, per farne un solo legno. Essi diventeranno così una sola cosa nella mia mano. Tieni nella tua mano, sotto i loro occhi, i legni sui quali hai scritto, e di loro: Così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati. Li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. E farò di loro una sola nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro. Non saranno più due nazioni, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, con tutte le loro trasgressioni. Li salverò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide sarà re su di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore. Essi cammineranno nei miei decreti, osserveranno i miei statuti e li metteranno in pratica e abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove abitarono i vostri padri. Vi abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre, e il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Stabilirò con loro un patto di pace, sarà un patto eterno con loro. Li renderò stabili, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro. Sì, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Anche le nazioni riconosceranno che io, l'Eterno, santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre.
Amen.
Amen.
Beh, in questo capitolo che abbiamo letto, insomma, la meraviglia della parola di Dio, quella di conoscere. Più la si conosce, più si conoscono gli elementi e più il disegno diventa chiaro davanti a noi. Abbiamo visto poc'anzi, che poi se uno legge tutto il capitolo 4, cioè a un certo punto c'è scritto, dice, io ho conosciuto solo voi in mezzo alle nazioni. No, adesso in questi giorni, qui sapete che ricorre 80 anni, il giorno della memoria, insomma, dalla liberazione.
Cantando sono il giorno che vi accordi.
Sì, ah sì, beh, vabbè, d'accordo, sì. Praticamente la riunione che hanno fatto Avanzé in questa villa dove ci sono riuniti tutti, i gerarchi nazisti. Per dichiarare la soluzione finale, praticamente, con Eichmann in testa e tutti gli altri, tra cui c'era anche uno dei più crudeli di tutti, che era Reinhold Heydrich. Comunque, tutti stinchi di santo, diciamo, no? Bene, questo è stato assolutamente. A un certo punto ringraziamo il Signore, non ha permesso tutto questo, ma ricorrono questi giorni e ci ricordano. Ci ricordano sempre questa storia che io immagino ci faccia tanto bene da ricordare. E abbiamo letto poc'anzi che proprio dice. Ora dice, meditate, ma ci fu mai una cosa del genere? Un Dio che abbia provato a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione. Cioè, una cosa dice, non si è mai sentita prima. Consegni, prodigi, battaglie, mano potente, con grandi terrori, come fece per voi l'Eterno. Insomma, gli ricorda sempre chi sono loro. E poi. Tutto questo ti è stato mostrato affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio e non ve n'è alcun altro fuori di te. Chiuso, questa è la nostra. Poi potremmo, l'abbiamo letto, rileggetelo, eccetera. Quindi, ma l'altra cosa di cui il capitolo 37 di Ezechiele, scusate, si ritiene sempre, si guarda sempre alla profezia, molto bella, quella del ritorno di Israele, della realizzazione da parte di Dio, di questa profezia, di cui noi possiamo goderne sotto i nostri occhi, vedere questa nazione, che ha avuto la gioia come noi di visitarla, che ha ancora il cuore in cuore di rivisitarla. Ed è proprio il miracolo che Dio ha fatto, indipendentemente dagli altri che vivono in quel paese, perché il Signore è fedele. E anche prima, le nazioni che ha scacciato davanti a loro, più grandi e potenti, dice per far entrare te, ma gli ricordo a un certo punto che le ha fatte entrare perché la loro malvagità era ancora. Era tremenda quella dei cananei, eccetera. Quindi nel capitolo 37 si ricorda questo fenomeno, cioè si ricorda questa profezia che vediamo realizzata sotto i nostri occhi. Poi guardate anche i capitoli precedenti, che addirittura si profetizza i monti di Israele. E a un certo punto qui. E forse nessuno di noi aveva posto che avviene un altro fatto. Un fatto, sapete, prima della dispersione c'erano i due regni, il regno di Giuda e il regno di Israele. Vi ricordate? Perché avviene subito dopo la morte di Salomone. E qui diventano una sola nazione. Noi non parliamo più del regno di Giuda, del regno di Israele, ma oggi parliamo di Israele. E questa è un'altra profezia che si è realizzata davanti ai nostri occhi. Qui lo dice chiaramente. Ma ci sono tutti questi aspetti che dobbiamo considerare perché? Per noi, per la nostra fede. Quindi la storia serve, serve. E dico, dovrebbe servirci ad evitare di commettere sempre gli stessi errori. A dire il vero, sembra impossibile che l'uomo non impari mai. Io questa mattina mi sono giunte delle immagini terrificanti sostanzialmente dalla Siria. Perché sono iscritto a questo canale di questo ex ufficiale dei servizi israeliani su Telegram. E arrivano sempre immagini, poi mi mette il divieto agli anni 18 per vedere. Beh, una macelleria. Quello che sta avvenendo lontano da noi. Cioè, pezzi di carne sfracellati, poveri figli buttati, massacrati. Questo è avvenuto ieri. Nessuno ne parla. Senza andare a vedere in Yemen, senza andare a vedere il Libano che è rimasto senza luce, senza energia. Noi non vediamo, ecco, l'uomo non impara. Non impara. Rimane sempre lo stesso. Per questo, Primo Levi ed altri temevano che prima o poi questa cosa terribile potesse ripetersi, potesse ripetersi. Nel suo atteggiamento l'uomo cade sempre. Dove? Perché avvengono queste cose? Perché ricade sempre su se stesso. Non guarda mai il bene comune. Riguarda sempre solo se stesso. Cioè, quello di non considerare neppure il tempo, che è il suo tempo, che è in scadenza. Questa è una sentenza che Dio ha stabilito. La vita è un dono, qualunque essa sia, è un dono di Dio. Allora, e questo di ritenere che, di non considerare che questo tempo ha scadenza. Scusate se nel tempo ritorno su questo argomento. Ma l'argomento è la chiave per portare i piedi per terra. È un errore che commettiamo anche noi credenti, spesso, spesso e volentieri. E questo atteggiamento equivale a dire, sappiamo che la morte esiste, ma mi illudo di essere eterno. Allora, come possiamo noi non tenere in considerazione ciò che avvenne al popolo di Dio, ciò che è avvenuto in tutti questi anni? Vedete, Eli, di cui abbiamo letto la storia prima, era uno forse senza memoria, ma le cose le sapeva. Ma il Signore lo riprende. E dice, ma io leggo da tutta la storia. Come possiamo noi non tenere in considerazione questo fatto straordinario del popolo di Israele, dimenticarci È incredibile pensare che la catastrofe più grande della storia sia avvenuta in così breve tempo. Da un momento all'altro, un uomo prende in mano il potere per tutta una serie di eventi che si sono scatenati. E alcuni avvengono qualche anno prima, perché sì, ci arrivi a quelle condizioni. Ma di questo potrebbe parlarvi forse meglio Renata, che conosce la storia meglio di me. E capite, noi non impariamo. Se io guardo cosa sta succedendo in giro, non impariamo. Ma anche nella vita, nella relazione sociale, nella vita sociale, non impariamo niente. Allora, da quel giorno che decisero i nazisti di sterminare il popolo ebraico, tutto cambiò. Piombò addosso al popolo di Dio la più atroce delle catastrofi. Non è che non era mai successo. È successo nei 2000 anni, non è la prima volta che vengono perseguitati, ma una cosa così non era mai avvenuta. Mai avvenuta, non ha una spiegazione, cioè non ammazzo le persone gratis, i bambini, i vecchi, ma una cosa così non era mai avvenuta. Ecco perché il profeta dice: non redite i cieli. Allora, gli ebrei che vennero rastrellati da ogni luogo, vennero distrutti, carbonizzati. Famiglie normali che vivevano una vita normale. Adesso l'ho rivisto in questi giorni su Netflix. Uso l'account di Valentina, non sono un tifoso, però ogni tanto c'è qualcosa che si... Cioè, vi invito a vederlo, sì, voglio riguardarlo perché l'avevo visto qualche anno fa. Parla di, sono delle testimonianze di cinque persone ebree, donne ebree, di famiglie ebree, ungheresi. E c'è queste testimonianze. Si chiama Gli ultimi giorni. Non so se qualcuno l'ha visto, se vi capita potete guardarlo. E non fa male, non fa male. Perché ci fa capire tutto questo. E ci fa capire come da un momento all'altro le cose non solo possono cambiare. Gli ebrei vengono rastrellati da ogni luogo, distrutti, carbonizzati, cancellata ogni identità, bambini abbandonati per strada, cadaveri che nessuno, non potevi fermarti. Per aiutare nessuno, tutti sparavano. Famiglie che vivevano una vita tranquilla. Furono divelte dalle loro case per essere trasportati nell'inferno. Inferno vero. Ecco, io dico, queste cose qua noi le dobbiamo guardare. Tutti i giorni, pensarci tutti i giorni. E diciamo, perché guardi queste cose? Non è che le guardo per divertirmi, ma vi ricordo che queste cose sono state ampiamente profetizzate. Questo che gli è avvenuto è stato chiaramente profetizzato. Nel capitolo 28, lo sapete, di Deuteronomio c'è scritto: se voi non ascolterete la mia voce, non ubbidirete i miei comandamenti, eccetera, sappiate che succederà tutto questo per voi. Se voi ascoltate la mia voce, tutto il resto, tra questi sicuramente avremmo notato tranquillamente dei figli di Eli, una parte di loro, no? Quindi queste famiglie furono in un attimo divelte dalla loro vita che vivevano in qualche modo, sapete, sotto l'impero austro-asburgico. Tutto sommato vivevano bene, molti trafficavano, viaggiavano. Dunque è avvenuta una catastrofe che non ha pari e non ha uguali nella storia. E la domanda è, o l'osservazione, chiamatelo come volete, c'è la conservazione di Israele in mezzo alle nazioni? Ma la cosa più incredibile, non solo questo, l'odio senza motivo dei nazisti e non solo dei nazisti. Eppure questo popolo è sopravvissuto. È una cosa incredibile. Io fatico a credere. Una cosa del genere. Noi non la consideriamo bene, ma perché abbiamo visto qui il capitolo 27 che viene profetizzato, scusate, 37, che viene profetizzato ben prima che tutto questo avvenisse. Ezechiele lo collochiamo nel periodo della deportazione a Babilonia, di Giuda, e quindi stiamo parlando verso il 600, 585 avanti Cristo, 86, scusate, tanto per fare un. E qui Ezechiele già profetizza un ritorno, prima ancora che questi fossero dispersi in tutte le nazioni del mondo. Quindi, il capitolo 21 dice, il versetto 21 dice, di loro, così dice il Signore l'Eterno, ecco io prenderò i figli di Israele dalle nazioni tra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese e farò di loro una sola nazione. Nel paese sui monti di Israele. Un solo re regnerà su di loro. Non saranno più due nazioni, Giuda e Israele, ma una sola. Credo. L'altra domanda che dobbiamo porci è perché gli ebrei dopo millenni hanno continuato ad essere ebrei. È una cosa che non è inspiegabile. Massacrati, perseguitati e così attaccati alla loro religione e alla loro terra. Perché? Rimane un'altra domanda che è un qualcosa di sovrannaturale. Abbiamo visto un bel servizio, no? Non so se gira ancora su YouTube, l'avevamo visto sugli ebrei, che riguarda proprio queste cose che sorpassano i secoli e i millenni. Ed è l'unico popolo antico che è rimasto in vita. Credo che dopo tutte le persecuzioni subite rimane un mistero che nessuno può svelare se non Dio stesso, solo Dio. Quindi cosa qua, ma sono speciali loro? Sono speciali loro? È Dio che è speciale. E se fosse per la nostra giustizia, nessuno di noi sarebbe salvato. Allora, la domanda è sempre la stessa. Io continuo a dire, ma perché hanno continuato a credere? Cioè, sapete, potevano essere presi e... Perché hanno continuato a credere? E poi abbiamo letto anche poc'anzi nei paesi che vi condurrò, dove continuerete a peccare. Anche se sappiamo non hanno più fornicato con il legno e la pietra, come sta scritto. Perché hanno continuato a credere? E io questa domanda qui non è proprio, è una cosa che, a mio avviso, se riflettiamo, perché il problema è sempre quello, se riflettiamo, molto probabilmente smuove la nostra fede, nel senso. Se osserviamo bene le cose e le vediamo con chiarezza, allora perché? Perché in questa fede che loro hanno c'è qualcosa di misterioso. E chi dopo pochi anni, deportato in popoli, tra tutti i popoli, ci sono centinaia di nazioni dove gli ebrei, ovunque, in tutto il mondo. In questa fede c'è qualcosa di misterioso. Chi non avrebbe cambiato religione, ragazzi? Chi? Chi? Scacciati da una parte all'altra della terra, migrati da una parte all'altra. Chi non avrebbe cambiato religione dopo una generazione o stesso loro? Ma allora perché non l'hanno cambiata? Sarebbe stato più comodo per loro. Perché non l'hanno cambiata? Questa è la domanda che mi faccio. E questa domanda è fatta anche a noi. Tanto come si diceva prima, perché adesso dicono non c'è più religione, ma fino a qualche anno fa si diceva, e ancora oggi si dice tanto, una religione vale l'altra. Tanto una religione vale l'altra. È così? Allora, eppure, attenti, eppure. Da quello che stiamo dicendo adesso, non è vero che una religione vale l'altra. Non è assolutamente vero. Non è vero. Tutte valgono l'una, vale l'altra, ma non questa. E neanche la nostra fede, della quale siamo stati innestati su questa fede. La fede creata da Dio attraverso questo popolo. Perché noi abbiamo fede nelle parole dei loro profeti. E abbiamo fede nel figlio di Israele, Gesù Cristo. Quindi non è vero che una religione vale l'altra. Se noi oggi siamo qui e ci troviamo qui ad ascoltare, è perché abbiamo sentito nel nostro spirito l'esigenza di conoscere quell'Iddio sconosciuto, di cui Paolo parla agli Ateniesi e lo annunzia. Ecco, quindi non è vero che una religione vale l'altra. Non è vero per niente. Ed è spiegato così in modo chiaro e lampante. Il piano di Dio è spiegato così in modo chiaro e lampante nella scrittura. E solo i religiosi non lo vedono e continuano a fare cerimonie e continuano a trasportare candele. Io ve l'avevo forse detto, un po' che ho seguito un po' il patriarca ortodosso di Mosca, si dice di Mosca e di Gerusalemme, perché loro hanno tutto, e tutto ciò che fanno sul Monte Athos è una religione, perché credono di essere ascoltati attraverso le loro molte abluzioni, sacrifici, cose che ormai non sono più richieste. Non sono più richieste. Allora io continuo a dire, se avete visto, noi nella Chiesa Cattolica ce ne sono, poi c'è tutta la caterna di santi e cose che non finiscono più. Lì dovete sapere che nella Chiesa Ortodossa i santi sono ancora un'altra cosa. Maria è ancora un'altra cosa. Più o meno, sì, eccetera, eccetera. Ma allora quello che mi chiedo è spiegato così in modo chiaro e lampante il piano di Dio nella Scrittura, che solo i religiosi non vedono e non possono vedere. Perché per loro una religione vale l'altra. Capite? Ditemi cosa devo fare. Ditemi cosa devo fare. Io lo faccio. No, invece chi crede? Dimmi cosa devo credere. Ditemi cosa devo credere. Vai nella parola di Dio, leggila e quello devi credere. Vedete? Quello non è cosa devo. La religione dice che cosa devo fare. La parola dice che cosa devo credere. Una cosa assolutamente diversa. Ecco perché gli ebrei non hanno poi mollato, perché hanno conosciuto il vero Dio. O meglio, è Dio che ha lasciato in loro una fiammella. Ha lasciato una fiammella. E sono sopravvissuti e sono stati ghettizzati perché loro chi lo facevano lo sapeva, ma Dio l'ha preservati dalle nazioni, non ha permesso che andassero, che fossero diluiti tra le nazioni, ma la loro comunità si trovava in tutti i luoghi attorno a una sinagoga, in tutti i luoghi del mondo, e attorno al loro ghetto, nel loro ghetto, nei quali venivano chiusi e sigillati dentro. Guardate che col Signore non si scherza, la sua parola è eterna, e non solo, la sua volontà. Gli ebrei per me rappresentano questo misterioso rapporto tra Dio e il suo popolo. Questo è un. Non so che dire. Come mai? Come mai? Se in Cristo ogni cosa è compiuta. Sapete, Gesù nel momento che depone il suo spirito dice, ogni cosa è compiuta. E allora, e io questo lo credo, non è in discussione che ogni cosa è compiuta, ci mancherebbe altro. In Cristo tutto è compiuto. Quindi, come, allora perché il popolo di Israele continua ad esistere? Bella domanda. Perché il popolo di Israele continua ad esistere? Anzi, è diventato, dopo 2000 anni, è tornato ad essere una nazione nella sua terra. Che possiamo dire? Però stiamo attenti a non mitizzare Israele, perché l'autore di questa sopravvivenza non sono loro, è Dio. È Dio. Se uno ha un rapporto con Dio, è una persona speciale, nel bene e nel male. Cosa dice Gesù? O Paolo, sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della salvezza, che dopo averla conosciuta, aver girato le spalle al santo comandamento. Allora, se uno ha un rapporto con Dio, diventa una persona speciale. Non perché lui è speciale, è perché è Dio che è speciale. Quindi c'è scritto: solo voi ho conosciuto tra le nazioni. E ancora riguardo a noi, dice, di quanti il nostro Dio ne chiamerà. E se ti ha chiamato, vi siete stati preconosciuti. Oh, guardate che non c'è una cosa che non coincide. Queste cose qua, almeno ce le ricordiamo che sono scritte. E quelli che ha preconosciuti, li ha anche predestinati a diventare conformi all'immagine figlio di Dio. No? Allora, solo voi ho conosciuto tra le nazioni, ma nessuno è speciale, neppure Israele. E questa è la differenza enorme. Noi dobbiamo amare Israele, perché Dio li ama. Nonostante tutto, non sicuramente dovesse scendere nella Israele di oggi, dico tra scendere tra virgolette, beh, ci sarebbe da farsi accapponare la pelle. Nei gruppi religiosi non ce n'è uno che vada d'accordo con l'altro. Tutti vorrebbero le stesse cose, ma più o meno. Poi c'è tutta la parte, tra virgolette, laica, e poi c'è tutta una parte atea. Cioè dire che un ebreo è ateo, cioè veramente è un ossimoro. Ma nessuno è speciale. Quindi stiamo attenti ad attribuire, perché noi siamo abituati ad attribuire sempre alle persone, al popolo. Non siete speciali per questo. Siete speciali perché un giorno Dio vi ha chiamati. Capito? Per il suo proposito. Per il suo proposito, non per il nostro, per il suo proposito. E ben coincidono le due cose. Meno male. Meno male. Dobbiamo ritenerci. Al di là di io, queste sono le benedizioni. Non che mi ha dato 5.000 euro al mese, mi ha dato. No. Allora, il rapporto con Dio che ci rende speciali. È così per ogni uomo che ha desiderio, scusate, che ha desiderato in cuor suo quello di voler conoscere il suo Creatore. Questa è una cosa speciale, questo è un dono speciale. Il Signore ti attrae e poi sei tu. In questo incontro, che guardate che ci stiamo tornando da un po' di domeniche, in questo incontro che comincia una vita speciale. Io cenerò con lui ed egli cenerà con me. Io sono la porta e busso. Se uno apre, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Ed ecco che quella persona diventa speciale. Diventa speciale non perché abiti, ma perché è l'ospite che è speciale. E voi immaginate che a casa mia viene il re d'Inghilterra, tra virgolette, meglio il signore. Secondo voi che succede? Tutti i giornali del mondo, tutte le cose, la mia casa sarà fotografata, sarà diventare una casa speciale. Quindi non è perché è speciale la casa, è che è l'ospite che la fa diventare speciale. Ecco lui. Che meraviglia, che cose belle che fa il Signore. Egli viene e ti fa diventare una persona speciale. È questo. E questa è la domanda che dobbiamo farci. Dire, ma io sono diventato speciale, non perché sono bello io, bravo. Sono diventato una persona speciale. Perché? Perché sono io, perché faccio i compitini? No. Sono speciale perché si percepisce che è un ospite che è venuto a cenare con me. È un ospite talmente importante. E allora una vita speciale. Non può essere che una religione vale l'altra. Ma non può essere. Togliamocelo dalla testa. Così come un vestito vale l'altro. Secondo voi è così? Ma Gesù stesso, Paolo, quando dice che alcuni sono un vaso è stato creato per uso nobile e un altro per uso ignobile. Pure dalla stessa terra sono stati tratti. Quindi non è vero che una cosa vale l'altra. Questo è quello che stanno tentando di farci credere a tutti i costi. Vogliono appiattire ogni cosa con i loro sistemi di prepotenza mediatica. C'è proprio una prepotenza. E vogliono dire che tutti siamo uguali. Sesso, tutto uguale. Non c'è niente di diverso, siamo tutti uguali. La distruzione delle differenze. Non è vero. Nessuno è uguale ad un altro. Nessuno di noi. Guardate le foglie degli alberi. Prendete qualsiasi albero. Sono tutte simili, uguali come si riconoscono, ma non ce n'è uno uguale all'altro. Prendete, sovrapponetele, quello che volete voi. Non ce n'è una uguale all'altra. Girate tutto il mondo e poi me lo dite. Allora, quindi, quando siamo ben sdraiati sulle nostre poltrone, pensiamo, anziché pace di noi stessi, se veramente abbiamo una relazione speciale con Dio. Come è così? La persona diventa speciale solo per quello. Non è speciale perché è diventato ricco, perché è diventato un armatore famoso, un cantante famoso, un artista famoso. Quindi non solo la storia umana ci può insegnare delle cose, ma la storia della parola di Dio. Ci insegna queste cose per prenderle sul serio prima che sia troppo tardi. Perché a furia di stare seduti, cari fratelli e sorelle, e aspettare che la minestra cuocia da sola, come dicevo prima, da sdraiati, sulle nostre poltrone. Gesù, Gesù, pianse su Gerusalemme e su quello che sarebbe stato dei suoi figli, perché Gesù sapeva tutte queste cose. Aveva visto anche noi, ha visto tutto. Gesù lo sapeva. Per quello ha pianto su Gerusalemme, perché sapeva che sarebbe stata distrutta. Sapeva che i suoi figli, glielo dice pure, sarebbero stati dispersi. Eppure dice: quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali come la chioccia fa con i pulcini, ma voi non avete voluto. Ed è la stessa cosa che stai dicendo a noi. Quante volte vi ho invitati? Fatemi entrare. Ti devo parlare. E noi l'abbiamo lasciato fuori dalla porta, perché le nostre cose che dobbiamo fare sono più importanti del rapporto con Lui. Quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, come la chioccia fa con i suoi pulcini. Ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. E subito, qualche anno dopo, la catastrofe. La prima grande catastrofe, la diaspora. Ma è bella questa storia. Bella, tra virgolette. Per chi studia la fede è una cosa da studiare. Non è che sto dicendo le cose così strampalate. Quando si parla di teologia bisogna studiare quello, non la storia. La storia della Chiesa è un'altra. Questa è la storia della fede. Gesù è morto ed è risorto. Per chi crede che una religione non vale l'altra. Non è vero, non è vero per niente che tutto va bene, che tutti i vestiti vanno bene in una chiesa, ma anche fuori, non è vero. Non è vero che un vaso vale l'altro. Allora sì che siamo perduti. È sì che abbiamo perso le linee guida, abbiamo perso la luce, abbiamo perso il sentiero. Eppure c'è scritto che crediamo l'Eterno guida i nostri passi. Allora, se noi siamo stati innestati nella fede di Abramo, attraverso Israele, chiaro, ma prima ancora attraverso il piano di Dio. Allora la nostra fede è fede. L'Eterno non tacerà. Quante volte ho voluto raccogliere, quante volte vi ho detto oh, non lo fare, non lo fare, non lo fare, non lo fare, e tu l'hai fatto. Non mi hai aperto la porta. Adesso le porte si chiudono e non c'è modo per aprirle, perché con il Signore non si scherza. Abbiamo appena visto la storia di Eli. Eli è stato rigettato per sempre. Ma avete letto, che abbiamo letto poc'anzi, che cosa gli ha detto il Signore? Che nella sua casa non ci saranno più dei vecchi, perché tutti moriranno giovani, quelli, i suoi discendenti. E io non, francamente faccio fatica a capire a quale religione ci siamo affiliati. Saul è stato rigettato per sempre. Allora, valutiamo questa storia di Eli. Per lui, la fede in Dio non è una religione, è nell'Iddio di Israele, che fa parte di questa storia che dobbiamo conoscere, la storia della fede. È questo che dobbiamo conoscere. Come mai? Fratelli, io ho detto tante volte. Io sono responsabile della mia fede e se Dio vorrà di vegliare, ma vegliare su di voi non significa che alla fine la responsabilità è mia. E no, perché se io suono la tromba e voi non la sentite, vi tappate le orecchie, il Signore non può chiedere conto a me. Ma che cristianesimo il tuo? Una religione non vale l'altra. Non è vero. Allora, ho visto, anche questa è una cosa molto bella, lo dico a chi vorrà la prossima volta venire in Israele. Un viaggio, se il Signore vorrà sempre. Ho visto ad Hebron in questi giorni. La tomba dei patriarchi. C'è un bel servizio. Abramo vuole comprare quel terreno. Sai, non mi ricordo più come si chiamava, il o qualcosa del genere, il nome di cui, ma poi c'è scritto in Genesi. Da cui Abramo ha comprato questo terreno dai figli di, vabbè, adesso poi non mi, intanto non mi viene il nome, quindi è inutile. Lui, come fanno tutti, ha detto, ma no, dice, vorrei perché voleva comprarlo, perché Sara era morta Sara. E quindi volevano. Abramo dice, adesso dove la metto? Io in questo posto, che si chiamava Kiriat Arba, ed era Hebron, dove anche Davide è stato re. Ma che cosa succede? Guardate che anche lì, Abramo compra questa caverna che si chiamava la caverna di Macpela. E compra non una tomba, ha comprato tutto il, quando compravi una tomba, come oggi fanno le tombe di famiglia, no? Compravi perché Sara era morta. E lui dice, dove la metto? C'ho il morto in casa. E hanno fatto il conto, l'ha pagata salatissima, Abramo, pagata salatissima. Ed è incredibile anche questa storia. Dopo abbiamo visto che dopo muore lui e quindi viene collocato anche lui lì. Poi Giacobbe, che muore in Egitto, e non so se l'avete letto, si fa tutta questa processione per arrivare fino a Kiriat Arba, ad Hebron, nella tomba che aveva comprato Abramo. Lea, la moglie di, una delle mogli di Giacobbe, anche lei è lì. Adesso gli hanno fatto dei catafalchi attorno, delle cose. Ci hanno costruito ma praticamente lì c'erano solo caverne. E credetemi, sapere che lì, ed è così, non è, sai, presunta come quella di Davide a Gerusalemme. No, no, queste sono reali, le tombe dei patriarchi. E sapere che lì sono racchiuse le loro ossa, mi provoca un'emozione, non da poco, perché su quella fede Giuseppe stesso ha detto: portate via qua, perché so che un giorno il Signore vi farà uscire di qua. L'abbiamo letto prima. Portate via le mie ossa di qua. Cosa significa? Perché se uno è morto, cosa cambia? Se le ossa stanno in un posto o stanno nell'altro? Cosa cambia? Perché Giuseppe, Giacobbe, portatemi là, perché questo è quello che Gesù conosceva, cosa sarebbe successo al suo popolo, le persecuzioni, l'odio dei popoli fino alla Shoah. Ma non solo. Vi ricordo che all'ONU, questo organismo di pagliacci, detto così, perché non c'è altro modo per definirli, continuano a proclamare condanne da 30, 40 condanne al mese, sempre contro Israele. Se, ancora adesso continuano, sempre. La colpa di chi è sua? Allora, Gesù sarebbe successo. Cosa sarebbe successo? Sapeva. Non ci sono. Ecco, cambia. Attenzione. Tutte le altre religioni, che cos'hanno? Hanno i sacerdoti. Tutte. Parlavamo degli ortodossi, dei cattolici. Tutte hanno persone che hanno un tramite per fare delle offerte a Dio. Noi no. Chi crede non ha un sacerdote, se non uno, ha un sommo sacerdote, che è Gesù. Per questo c'è scritto che non ci non può, noi, dopo Cristo non ci possono essere più sacerdoti. È una follia assoluta. Ma io mi chiedo, ma capite perché hanno tarato? Dio gli ha tarato la mente affinché abbiano efficacia di errore, perché non hanno avuto in cuore l'amore della verità per essere salvati. Dio ha dato loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna, è scritto, e siano perduti. Quindi li ha tappati per bene e continuano così, perché non volevano che Gesù regnasse nelle loro vite, attraverso lo Spirito Santo, ovviamente. Allora, di cosa stiamo parlando? Di quale? Cioè, come fa una religione oggi ad avere dei sacerdoti? Lo sapete spiegare? Quali sacerdoti? Quindi, non tutte le religioni sono uguali. Anzi, Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Significa che la fede, non la religione, la fede in Gesù esclude tutte le altre. Esclude tutte le altre automaticamente. Solo il fatto di pensare di avere un rapporto con Dio deve farci sobbalzare il cuore. Sobbalzare il cuore. La vera fede, sapete, ci sono tante paure, paura della malattia, paura della morte, paura della miseria, paura del futuro, paura di tutto. Questo è l'uomo. Ma la vera fede, scaccia via la paura, perché so in chi ho creduto. È questo. Chi non ha fede appartiene a un'altra religione e morirà dallo spavento. Morirà dallo spavento, dalla paura, dall'angoscia. Non per niente la scrittura dice che la morte è il re degli spaventi. Non comportiamoci appunto come Eli, che rappresentava la religione, anzi era il capo. Eli. Ma non ha detto una parola nei confronti dei figli che disonoravano il luogo santo e non solo, lo spogliavano. Allora non comportiamoci come Eli rappresenta quel tipo di religione, ma colui che il Signore si è scelto dopo, che era già in vita e quindi Samuele, Samuele è rimasto fedele a Dio, sempre. Quella è la fede che io voglio essere innestato. Quella fede di Samuele, la fede di Daniele e tutti gli esempi di fede che ci sono nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11. Io in quella fede voglio essere innestato, non in una religione. È da questo che si evince che se non vogliamo essere anche noi oscurati da un casco, da un qualcosa di abnorme che ci chiude e non ci fa vedere il futuro e ci fa aver paura, liberiamoci. Apriamo la porta a Gesù per diventare delle persone speciali. Noi non siamo speciali, nessuno di noi. Siamo bugiardi, traditori, tutti ce l'abbiamo. Ma da quando entra Gesù, la tua casa cambia. E tu diventi una persona speciale. Non è che la tua casa, sai, diventa più bella perché gli cambi i mattoni esterni, eh? Perché da oggi in avanti, ecco, il farisaismo. Gli cambio i mattoni esterni e quindi diventa più bella. Questa è la religione. No, questa casa diventa speciale perché viene abitata dallo Spirito Santo di Cristo. E allora tu diventi una persona speciale, non perché ti sei annabardato, ti sei fatto, ti sei detto. Questa è l'unica cosa che veramente ci rende speciali, che è il rapporto con Dio che ci rende speciali. Un credente lo vede da questo. Un credente lo vede da questo. Del resto continueremo a lamentarci per questa vita che non va, per questa cosa che non va, per questa cosa che è. Che volete che vi dica? Cioè ogni giorno ha i suoi affanni, ha detto Gesù. E lo dobbiamo tenere in considerazione. Però io l'ho detto e lo ripeto. Nella vita possono venire gli acciacchi, anzi verranno prima o poi. Può venire questo, può venire l'altro. C'è scritto, se non ci sarebbe scritto. Ma per cosa abbiamo creduto? Dirà allora io credo e chiedo a Dio che ogni giorno mi guarisca. Ma sì, ma certo, il Signore può anche fare quello, ci mancherebbe altro. Chi te lo può impedire? L'abbiamo visto la volta scorsa. Però, ascoltate me. Prima che sia troppo tardi, o meglio, ascoltate la voce del Signore. Fate conto che venga da Lui. Datevi da fare, perché il sonno è una cosa terribile. Le vergini erano sonnacchiose, dice la Scrittura, addormentate. E noi abbiamo tutte le condizioni per essere addormentati in questa vita fatta di comodità, di benessere, finché ci sarà. Non scommetteteci tanto. Il Signore ci benedica. Amen.